ben trovate e ben trovati. Andiamo a iniziare vedendo un po' che cosa ci prospettano le prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Diverse le questioni che vengono affrontate sia sul fronte interno che su quello degli esteri, perché allora abbiamo sul fronte interno tutta la vicenda del terzo polo, che per esempio il manifesto dà la dignità di prima notizia. Abbiamo il DEF, il documento di economia e finanza. Abbiamo ancora i postumi della grande battaglia sulle nomine per le aziende di Stato, anche perché è una partita che non è per nulla finita. Si sono rinnovate le istanze apicali dei 5 gruppi più grandi, ma ce ne stanno un centinaio abbondanti di dimensioni grandi e medio grandi che ancora attendono. Non è che si prevedano grandi sconvolgimenti, anche i vertici che sono usciti fuori più o meno sono quelli che dovevano uscire, però sono sempre motivo di grande tensione politica queste nomine, ovviamente. Poi abbiamo cronaca parecchia, in particolare oggi c'è questa la notizia tragica della morte di questa giovanissima pallavolista italiana che si è parrebbe si sia suicidata in Turchia dopo una partita. E poi che cos'altro? Gli esteri, ci stanno c'è la questione relativa ai leaks, altra parola che va molto di moda, questo se uno vuole fare colpo con qualcuno o qualcuna, geopolitica e leaks e vai avanti sereno. Comunque insomma tornando seri, insomma la questione è quella dei documenti segreti del Pentagono che sono stati diffusi peraltro su una chat che si occupa principalmente di videogiochi. Non erano poi così segreti questi documenti, non erano poi neanche così importanti, non ci sono dietro né i servizi segreti russi che hanno fatto il colpo del secolo, né i servizi segreti americani che invece cercavano di disinformare, ma lo vedremo, anche perché poi qua e là si trova anche qualche annotazione interessante sulla tecnica dei servizi di intelligence. Per esempio mi pare su Avvenire credo vedremo un articolo in cui si parla di una questione apparentemente secondaria, ma che invece è molto importante, ovvero sia il problema della classificazione dei documenti e il fatto che tutti i servizi di intelligence tendano a dare una patente di segretezza e di importanza eccessive ai propri documenti. Comunque, detto questo, andiamo a partire con la prima pagina, che è quella del quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera. Allora, che proprio sui leaks apre, ovvero sia il titolo è questo: Pentagono presa la talpa, arrestato un 21enne sospettato di aver diffuso i file segreti, nessuna grave conseguenza, dice Biden. Avrebbe condiviso le informazioni sui piani di guerra in una chat di adolescenti. Nelle carte le critiche americane all'ONU. Su questo interviene Massimo Gaggi con un commento dal titolo i sistemi fragili. E scrive Gaggi, l'articolo è lungo e anche interessante, però insomma le prime righe sicuramente si possono leggere. Oggi non stava spiando per conto dei russi o dei cinesi, oggi sarebbe, era il nickname di questo giovanissimo, un 21enne che lavorava in una base militare. Non aveva trafugato documenti segreti con in mente il progetto politico di svelare aspetti occulti della politica estera e di spionaggio americano che considerava abusivi, come aveva fatto 10 anni fa Edward Snowden e prima di lui Julian Assange con WikiLeaks. Oggi, che in realtà si chiama Jack Teixeira, è un ragazzo di 21 anni, un militare assegnato ai servizi di intelligence di una base dell'Air National Guard del Massachusetts, forse quella di Cape Cod, che facendo circolare documenti segreti tra gli amici del suo gruppo, formati in una delle stanze chiuse della piattaforma Discord, cercava semplicemente di alimentare la sua presa su una comunità di 25 adolescenti, dei quali è diventato il capo carismatico. Ha giocato con il fuoco facendo circolare documenti segreti, anche se non veramente top secret, tra ragazzini, molti dei quali minorenni, studenti liceali, e si è scottato quando uno di loro ha deciso di postare su un forum online pubblico, quindi accessibile a tutti, decine di questi documenti contenenti informazioni imbarazzanti per il governo degli Stati Uniti. Ho detto così anche più, forse anche più, più inquietante. Poi abbiamo ancora 007, ma stavolta dall'altra parte della barricata, i memo e le rivelazioni, scrive Marta Serafini, le liti tra gli 007 di Mosca. Qui siamo ancora altri leaks che arrivano da tutte le parti. Tutto questo mentre il campo di battaglia ci dice che a Bakhmut ancora si combatte, la situazione è quella che conosciamo da mesi. Nella centrale nucleare di Zaporizhia è esplosa una mina vicino al reattore. La paura a Zaporizhia, scrive Lorenzo Cremonesi. Poi c'è ancora sostanzialmente in questo ambito di questioni, in taglio centrale si parla della fuga del russo Artem Us. È il cittadino russo accusato di spionaggio e evaso lo scorso 22 marzo dalla sua abitazione di Basiglio alle porte di Milano. Indagine di Nordio sui giudici di Milano. Il governo al Copasir: non è stata colpa nostra. Quindi il governo dice sì, c'è stata colpa, ma non è nostra. Questo è un grande classico della destra. Prima si nega, come ha fatto il governo fino a tre minuti prima. Non è successo niente. Poi dopo, quando proprio delle sbattono sotto la faccia, dice sì, in effetti è successo qualcosa, però sicuramente non è colpa nostra. Va bene, passiamo a questioni più leggere, anche se si tratta purtroppo di una dipartita. È morta Mary Quant, la stilista inglese, inventrice della minigonna. Addio alla stilista che inventò la minigonna. C'è una foto di una, ai noi, giovane Quant, ritratta 60 anni fa, esattamente a Londra. E c'erano vari articoli, fra cui quello di Beppe Severgnini dal titolo L'orlo che cambiò il mondo. Poi vabbè, di Giovanni Bianconi che parla della maestra amante del boss che è andata in cella, possiamo anche diciamo passare oltre. E in taglio basso le cronache: c'è la morte di questa giovanissima pallavolista Giulia Etuma, la stella del volley, morta a 18 anni, la caduta da una finestra dell'hotel nel ritiro in Turchia, il giallo dell'ultima telefonata. E poi in Val d'Aosta una slavina travolge un gruppo di aspiranti guide alpine, aspiranti, nel senso stavano facendo una sorta di allenamento per diventare guide alpine. Disperse tre persone. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica invece, qui l'organizzazione è molto diversa, perché si parte con il governo, il DEF di Meloni, pensioni, schiaffo alla Lega. Quindi siamo sempre dentro le liti della maggioranza. Nel documento di economia e finanza non c'è traccia della riforma della Fornero richiesta da Salvini. Il resto non ci sono i soldi, quindi c'è poco da riformare. Restano i 67 anni, cambieremo la legge più avanti, assicura la ministra Calderone. È lecito dubitarne. Protestano i sindacati, la spesa previdenziale ancora in crescita. E di questo scrive Walter Galbiati, il falò delle false promesse, ricorda appunto come questo della Fornero, che peraltro, ricordiamolo sempre, faceva parte di un governo di unità nazionale che ha ricevuto la fiducia, credo, dal 95%, forse anche di più, dei deputati e dei senatori. Perché bisognerebbe anche ricordarsene queste cose. Comunque, scrive Galbiati, quella della Fornero è un'ossessione per Salvini, tanto che è un'ossessione verbale, visto che poi quando si è trattato di metterci le mani, quando Salvini era al governo, come adesso, sono in corso tutta una serie di difficoltà che hanno reso la riforma impossibile. E poi una riga anche per il terzo polo, addio al terzo polo, Calenda, finiamola qui, Renzi, inaffidabile. Povero Calenda, molto molto alterato. Quindi, a proposito appunto di notizie uguali che però vengono affrontate in modo diverso, i leaks statunitensi, Repubblica vede la questione in maniera diversa dal Corriere. Pentagono, presa la talpa, è un giovane estremista, in manette Jack Teixeira, 21 anni, autore dei leaks. E quindi Repubblica mette l'accento, diciamo, sulle simpatie destrorse e suprematiste di questo Teixeira, che forse, diciamo, metterebbe meno paura questo rispetto all'idea di uno che diventa, insomma, un po' una specie di mini guru per un gruppo di adolescenti, e quindi si pavoneggia tirando fuori qualche documento. Poi la fotonotizia è per Giulia Ituma, il dramma della Ituma, promessa del volley, la madre di Giulia non credo al suicidio. E poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, Liri Abbate che ci parla di, come sempre, di Matteo Messina Denaro, e anche qui c'è ovviamente la dipartita di Mary Quant. E con questo possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Repubblica. Il manifesto, diciamo, il manifesto è forse dei quotidiani che abbiamo sotto mano, almeno per ora, l'unico che dedica l'apertura, la sua fotonotizia principale, proprio alla lite Renzi-Calenda, che ha portato, diciamo, alla implosione del progetto di cosiddetto terzo polo. Due di coppe è il titolo del manifesto. Precipitata al 2% in Friuli Venezia Giulia, dopo giorni di veleni e accuse tra soci, il terzo polo esplode. Calenda getta la spugna, addio al partito unico, Renzi ha provato a fregarci, voleva tenersi i soldi. E vabbè, un autogol, dice Italia Viva, una figura del cavolo per tutti, Chiosa Righetti. Poi questioni, diciamo, diverse, in taglio alto, più espulsioni e meno accoglienza, la stretta del governo sui migranti negli emendamenti al DL e Cutro, al disegno di legge Cutro. E ancora indagini sul mega salvataggio da parte di Medici Senza Frontiere, che risponde è stato un soccorso regolare, ci sono le prove. Poi ancora abbiamo anche qui i leaks, Pentagon leaks, la spia è un ventenne che giocava online. Il Manifesto sembra essere più sulla linea del Corriere da questo punto di vista che su quella di Repubblica. Poi, molto interessante, magari cercheremo di approfondire nel corso della mattinata, viaggio di governo, armi e cooperazione, la Meloni va in Etiopia, Giorgia Meloni a Addis Abeba in nome del piano Mattei, che per ora resta uno slogan. Oggi l'incontro con il premier Abiy Ahmed, l'auspicio del comparto difesa, c'è da riarmare l'esercito dopo il conflitto nel Tigray, vedrà anche il leader della Somalia dilaniata da guerra e siccità. Peraltro il conflitto nel Tigray si è in qualche modo, per fortuna, congelato, ma ci sono al momento altri scontri in Etiopia, che lo ricordiamo sempre è un grande stato multinazionale, e quindi insomma da una guerra intestina se ne passa a un'altra. Anche qui forse sarebbe il caso di segnalare, ecco, quello che succede. Scendere in piazza mi pare eccessivo, però quantomeno segnalare, ricordare, si può fare. Così il Manifesto. Avvenire, qui ancora tutt'altro tipo di attacco. Figli e immigrati. Nel DEF, la ricetta, scusate, figli e immigrati è il titolo, e poi la spiegazione, la ricetta per contrastare il declino demografico. Beh, sì, in effetti, diciamo, non è che o l'una o l'altra o tutti e due. Nel DEF il governo promette assegni più consistenti per i bambini e sostegni alle famiglie, e fa conto sull'arrivo di stranieri per la crescita economica, taglio di un punto del cuneo. Ieri si sono accorti che in realtà, se arrivassero più persone in Italia, diciamo, il debito pubblico diminuirebbe e avremmo molti meno problemi. Però come fai a dire una cosa del genere quando fino a 3 secondi prima hai detto che ci stanno invadendo e c'è la sostituzione etnica? Complicato. Poi la realtà, diciamo, per fortuna è piuttosto diversa, e anche nel ce lo testimonia questa tragedia di questa ragazza giovanissima che è morta a Istanbul, che era una ragazza italiana di evidenti origini straniere, nel suo caso nigeriane, come tantissime e tantissime. Ma c'è una spaventosa soluzione di continuità fra il mondo reale e il mondo del, si dice, il mondo della politica, ma anche il mondo dell'informazione e forse anche il mondo della cultura, che è davvero incredibile. Comunque, questi i figli immigrati. Poi sui migranti interviene il presidente della CEI, Matteo Zuppi, che dice basta luoghi comuni, la vera emergenza è solo a Lampedusa. La vera emergenza è Lampedusa da mesi, dopodiché può essere che serva per dare davvero delle risposte definitive lo stato d'emergenza, dice Zuppi, ma emergenza è un fenomeno molto più grande di questo. Sono 40 anni che dobbiamo uscire dalla logica emergenziale. Chiediamoci perché ci piace o ci costringiamo a stare nell'emergenza. Così Zuppi, che è intervenuto alla presentazione del rapporto del centro a Stalli. Poi abbiamo il terzo polo. Nel terzo polo si divorzia prima ancora di sposarsi, nota ironica Avvenire. Litigio definitivo tra Azione e Italia Viva, saranno separati in casa alle Camere. E poi, fra le varie cose che ci sono da segnalare, sicuramente il Myanmar, la dissidenza in Myanmar, scrive Avvenire, fermate le elezioni, farsa dei golpisti. Con questo possiamo chiudere anche la lettura della prima pagina di Avvenire. Il Messaggero, che ci ha rassicurato fino a ieri, e poi invece adesso la situazione di nuovo peggiora. Bollette, tornano gli aumenti, le previsioni di ARERA, rincari fino al 25% in autunno. Il governo prepari nuovi aiuti. Reddito di cittadinanza si cambia, 350 euro a chi può lavorare, ma solo per un anno. sono idee poche ma confuse evidentemente. Poi però dopo questo titolo diciamo un po' negativo, il messaggero cerca di riprendersi e ci ricorda la dote del DEF per arginare l'inflazione: da giugno buste paga più pesanti, taglio del cuneo fiscale fino al 4%. E poi abbiamo la cronaca nera con anche qui la fotonotizia di Giulia Ituma, ma abbiamo anche Sabaudia, dove è stato ucciso un uomo in un vivaio, ucciso nel vivaio a colpi di fucile, pista passionale secondo il messaggero. Così la prima pagina del quotidiano romano. Poi che cosa altro ci manca? Vabbè, i quotidiani di destra oggi non ci fanno volare come in altre occasioni. Il Domani dedica il suo articolo principale in prima pagina allo stop alla trasmissione di Massimo Giletti, Non è l'Arena, la trasmissione che viene onda tutte le domeniche sere e che è stata sospesa dalla direzione di La 7, che ha cancellato la trasmissione, ha detto che Giletti è una risorsa importante che resta a disposizione fino a giugno, quando gli scade il contratto, però diciamo per adesso è bloccato. E su questo interviene il Domani. Baiardo attacca Massimo Giletti, il giallo delle foto di Berlusconi. Terremoto alla 7, sospeso il talk show del conduttore che ha ospitato più volte il pregiudicato. Baiardo ha messo a verbale i suoi rapporti con il giornalista: sono stato pagato per andare in TV. Ma non sappiamo, diciamo, se poi questa affermazione sia rispondente a verità. Certo, qualora lo fosse, la cosa, come dire, non ci stupirebbe poi particolarmente, e non vale solo per Giletti. Poi Matteo Pugliese ci parla dei galeotti d'assalto di Wagner tra decapitazioni e torture. Questo dopo il video che è stato diffuso qualche giorno fa con la decapitazione le torture nei confronti di un prigioniero ucraino da parte, si suppone, di militi della Wagner. Del resto, se svuoti le carceri e mandi gli ex carcerati in prima linea e dire o ammazzi o vieni ammazzato, e il più delle volte peraltro vengono anche ammazzati, diciamo, questo è quello che esce fuori, al di là poi di ogni commento che si possa fare, chi riesce ancora a farli, chiaramente. Poi passiamo ai quotidiani che si occupano di diritto. Il Riformista con l'ancora per poco direttore Sansonetti, perché sapete che sta per passare all'unità che ritorna in edicola, mentre il suo posto verrà preso niente proprio di meno che da Matteo Renzi. Gli emendamenti del governo al decreto Cutro, scrive Sansonetti, meno accoglienza più reclusione, passa la linea di Salvini, ma Salvini non basta. Poi anche qui abbiamo la questione Giletti. Non è l'Arena, non andrà più in onda. Cairo licenzia Giletti per l'intervista all'ex mafioso. E poi c'è una foto del segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi. Oggi il Riformista intervista il figlio Bobo. Parla Bobo Craxi di Pietro: tre volte incontrò Craxi e gli propose, e poi non so se riusciremo a leggere all'interno, insomma, che gli propose di mettere quello che ha detto anche Colombo più volte, cioè il ritiro in cambio dell'immunità, detto da dei giudici che di per loro dovrebbero far rispettare la legge, non fare accordi politici né fare inchieste politiche di nessun tipo, fa abbastanza impressione. E poi il Dubbio, che continua a parlare del 41 bis, per fortuna, attenti su 41 bis e ergastolo ostativo, l'Europa ci tiene d'occhio, la presidente della Consulta Silvana Sciarra, dignità per tutti, lo dice la Corte di Strasburgo. E poi c'è spazio, molto spazio per la morte di Mary Quant, che evidentemente ha colpito il dubbio, che pure si occupa di questioni abbastanza diciamo lontane dalla Quant. Poi abbiamo il cosiddetto Qatar Gate su Eva Kaili, pressioni per farla confessare, è stata trattata da Trofeo, lei come tanti altri, e poi c'è un po' di ironia. Di amara ironia su la divisione fra Calenda e Renzi. Mi pare sia tutto. Dovremmo segnalare, diciamo, prima di concludere, visto che conclusi. Stavamo parlando di ironia, come non ricordare l'editoriale del direttore del Foglio, Cerasa, sulla prima pagina odierna del Foglio, che titola così: c'è un complotto pro Meloni, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per il Terzo Polo e poi la Lega e Forza Italia. Il clamoroso contributo offerto da avversari alleati della Premier per permettere al partito della Meloni di apparire il più presentabile rispetto a quello che è. Così Cerasa sul Foglio, e con il Foglio possiamo dichiarare conclusa anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
Ashram dead by unknown assailants in Kingston.
Out in the street, they call it.
Welcome to Jam Rock, camp where the thugs and camp at. Now in a van back, it in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of your girlfriend, some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pros like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. It talks them with the way them got to, and won't think twice to sh** to. Don't make them spot you, unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you, when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn. And them start it with the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Some a bad a post off if you don't have it. Rastafari stands alone.
Welcome to Jam Rock.
And phantom, the youth can get blind by stardom. Now the king of kings are called. We man to pick me. So why you know one if you with me? To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election, them trick me. Then them down to nothing at all. Come on, what's basic? I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the extra in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock. Then we pull the rope back around like a shock socket. Then we run a road block, wish but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out, I rip a broke back rocket.
Welcome to Jam Rock.
South side, north side.
Welcome to Jam Rock.
East coast, west coast.
Yo. Welcome to Jam Rock.
Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.
Hey. Hey. Welcome to Jam Rock.
Out in the street, they call it
Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica.
Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Rock. Welcome.
Living for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Oh, me Israelite.
And my kids, they pack up and they leave me. Darling, she said I was yours to receive.
Oh, Israelite.
Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.
Oh, Israelite.
After a storm, there must be a coming. Me in the palm, you sound your alarm.
Oh, the Israelite.
I said I get up in the morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be.
Israelite,
sir. I said my wife and my kids said they back up and not leave me. Darling, she said that was yours to receive.
Oh, me Israelite,
sir. Look, me chuck them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.
Oh, me Israelite,
sir.
Allora, eccoci qua, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina. Lo facciamo con la lettura del Corriere della Sera, che apre su una delle notizie del giorno, ovvero sia i Pentagon Leaks, anche se diciamo rispetto ai giorni scorsi l'allarme sull'effettiva valenza di questi documenti è molto rientrato, o resta invece alta l'attenzione e anche, come dire, un po' l'inquietudine per come questi documenti, pure non particolarmente pregiati, siano potuti essere stati diffusi e soprattutto da chi. L'FBI arresta un 21enne, scrive il Corriere, e lui la talpa dei file rubati. È un riservista della Guardia Nazionale. Non vedo grossi rischi nei documenti diffusi, dice Biden, ma certo il fatto che siano stati comunque diffusi è indice di preoccupazione. Fra l'altro, questo, diciamo, rischia, se non l'ergastolo, una pena altissima, così, per far colpo sulla sua cerchia di giovani adepti, sembrerebbe. E il profilo di questo Jack Teixeira viene fatto da Viviana Mazza nella pagina successiva. Nomi in codice OG, il guru e gli adepti devoti a Dio e alle armi. Un membro del gruppo era cristiano e contro la guerra. Nella base militare di Cape Cod annotava per ore le informazioni poi condivise con gli altri. Capirei, quindi c'è pure spionaggio. Vabbè, non osiamo immaginare. E questo un po' è quanto in grandi linee. Vedremo che pure sugli altri quotidiani non è che ci sia molto di altro, anche perché non è che ci sia molto altro da dire. Sempre su questi temi, rientriamo però a casa nostra, perché c'è la questione dell'imprenditore russo Artem Uss, evaso dagli arresti domiciliari a Milano, dove, nei pressi di Milano, dove si trovava in attesa di essere estradato negli Stati Uniti. In sostanza, insomma, un agente russo. Ma diciamo, la grande polemica non è sul fatto se fosse o meno un agente, anche perché è stato anche rivendicato sostanzialmente la sua appartenenza, quanto il fatto che sia riuscito a fuggire in maniera abbastanza tranquilla dal momento che era ai domiciliari e non agli arresti in un penitenziario. Due pagine, perché la questione interessa sia le relazioni fra Italia e Stati Uniti, ma sia soprattutto, per quanto riguarda casa nostra, le relazioni fra governo e magistratura. Il caso della fuga di Uss in Russia: Nordio ordina un'ispezione, gli accertamenti sulle scelte dei magistrati milanesi che avevano disposto i domiciliari. Peraltro, magistrati milanesi che notoriamente sono molto parchi nel dare i domiciliari, ecco, in casi, in molti altri casi i domiciliari non sono stati dati, anche su questioni molto meno rilevanti. E le toghe sono serene, sono state seguite le regole, dicono. E poi retroscena, li racconta Marco Galluzza, a pagina 7, l'arresto a Milano e la beffa, gli interventi mancati dopo l'allarme degli americani, i servizi mai coinvolti, la ricostruzione al Copasir, l'audizione di Meloni. Beh, quindi insomma qualche problema c'è stato, perché fino a appunto ieri o l'altro ieri invece il problema non esisteva. Evidentemente abbiamo trovato comunque il modo di accollarlo a qualcuno. E poi che cos'altro per quanto riguarda il Corriere? Da segnalare sicuramente la Corte Costituzionale, se ne parla a pagina 14, il bilancio della consulta ieri, relazione della relazione di Silvana Sciarra al capo dello Stato Sergio Mattarella e alle altre alte cariche istituzionali. Attenzione ai diritti e alle pene sproporzionate. Troppe volte il Parlamento non ci risponde. Insomma, abbastanza chiara la presidente della consulta, che ovviamente non cita casi specifici, ma come dire, parole molto molto precise, quando a un certo punto della sua prolusione afferma al centro sempre i diritti dei nati indipendentemente dal sesso dei genitori. Insomma, non c'è molto altro da chiosare. Poi della morte di Giulia Ituma si parla a pagina 16, a pagina 17, anche qui diamo un po' una rapida lettura, poi sugli altri quotidiani troveremo le stesse identiche cose. La stella del volley morta in Turchia, precipitata dal sesto piano, stava in albergo con la squadra di Novara con cui giocava, secondo i media locali, che riprendono fonti della magistratura turca. Si è suicidata, chiaramente tutti sotto shock. Le indagini si concentrano sulle ultime ore in hotel, che la ragazza avrebbe passato da sola nel corridoio, e tutto sta o starebbe in una lunga telefonata che avrebbe fatto poco prima della morte. vedremo un po', certo, una tristezza terribile. Poi abbiamo la questione Orsi in Trentino. E a pagina 21 il runner non poteva evitare l'orsa. A Trento la ricostruzione degli investigatori, l'uomo era uscito dal sentiero, l'ipotesi è che si siano urtati. E forse insomma bisognerebbe avere, ma l'abbiamo detto e ridetto, come dire, quel minimo di attenzione nel momento in cui si frequentano luoghi non selvaggi, ma insomma boschi, montagne, un minimo mix di attenzione e rispetto che poi facilmente diciamo evita tragedie di questo tipo. E in tutto questo c'è il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che non si distingue né per pacatezza né per intelligenza di dichiarazioni. E vabbè, e poi mi pare basta per quanto riguarda il Corriere della Sera, diciamo, per veramente noi non i boomer ma i super boomer, c'è una lunga intervista a pagina 25 al comico Enzo Braschi, noto negli anni 80 per il personaggio del Paninaro, che racconta la sua vita. Cioè, io in realtà sono un grande appassionato di cultura dei nativi americani. E vabbè, si è trovato a fare il paninaro per caso, ma la sua vera passione era altrove. Così la lettura del Corriere della Sera. Passiamo adesso a dare un'occhiata invece alla Repubblica. Allora, per quanto riguarda il quotidiano romano, qui l'attenzione, come abbiamo visto in apertura, è tutta per, almeno l'attenzione iniziale, è tutta per il documento di economia e finanza. 4 miliardi per il fisco, poi sarà un 2024 di tagli. Il governo pubblica il DEF, le uniche risorse disponibili per l'anno prossimo saranno messe sulla revisione dell'IRPEF. Per i ministri nuova spending review, per altri impegni, come assegno unico e ponte sullo stretto, non ci sono coperture. Meno investimenti sulla sanità e l'Italia si allontana dalla spesa media europea, scrive Michele Bocci. E poi la questione previdenza, diciamo grande pallino di Salvini, ma pallino, come dire, dialettico, non pratico. Zero sulle pensioni, l'inflazione gonfia la curva dei costi e resta la Fornero. La Lega spera di confermare quota 103, grande traguardo, ma costa 2,2 miliardi. La ministra Calderone annuncia la riforma più avanti. E quando si dice riforma più avanti vuol dire arrivederci. Poi sempre il governo, qui però andiamo a pagina 8, protezione ai migranti e scontro nel governo, la Lega punta i piedi, il partito di Salvini ottiene solo il taglio dei servizi per i richiedenti asilo e non ritira gli emendamenti, cestinato il sistema d'accoglienza, lamenta il PD. E poi... che cos'altro? Vabbè, abbiamo anche qua grande spazio per Giulia Ituma, ma insomma non è che ci sia molto altro da dire rispetto a quanto letto. C'è molto spazio, invece non c'è lo stesso sul Corriere della Sera, ma anche normale, visto che il Corriere della Sera è di proprietà di Cairo, che è, come è noto, anche il proprietario della 7. E pagina 19, l'inchiesta partita da Firenze, Giletti si indaga su 48.000 euro versati al prestanome dei Graviano. PM antimafia al lavoro sulle ospitate TV di Baiardo, che predisse l'arresto di Messina Denaro. La 7 chiude non è l'arena, ognuno ha la sua versione, dice il giornalista. Quando inizia a dire ognuno ha la sua versione non stiamo messi benissimo. Penso solo alle 35 persone che lavorano con me e si ritrovano sbattute fuori. L'ipotesi degli inquirenti è che una parte della somma forse è stata pagata in nero, ma diciamo, quella sarebbe la più secondaria delle questioni. rispetto alla deontologia professionale, di pagare qualcuno in questo modo per farlo venire in TV, fra l'altro su temi così delicati. Fra l'altro Giletti, diciamo, pare sia molto corteggiato, fosse molto corteggiato dalla destra per un ritorno in Rai alla fine del contratto con la 7, che appunto è a giugno. Certo, sarà difficile se come dire, questa storia dovesse peggiorare di più. Così la cronaca nazionale della Repubblica. Vabbè, c'è Mary Quant e poi poco altro. Rampelli, dopo, diciamo, le parole forestiere, adesso se la prende anche con gli architetti non italici. Quasi simpatia ogni tanto Rampelli, quasi, non esageriamo. Se, mi vergogno già di averlo detto, e quindi passiamo al manifesto. Il manifesto in prima pagina apre sul terzo polo che non c'è più, ma all'interno invece la questione principale è quella relativa alle politiche del governo su immigrazione e accoglienza. La rotta continua, la chiama il manifesto. Sui migranti il governo stringe su espulsione e accoglienza, gli emendamenti al DL Cutro, fuori richiedenti asilo dai centri ordinari, più strutture speciali, nave per svuotare Lampedusa, procedure accelerate per le domande di protezione in frontiera, meno diritti per i richiedenti. E poi si parla delle comunità migranti contro il decreto, basta politiche sulla nostra pelle. L'assemblea in vista del sit-in nazionale a Roma il prossimo 28 aprile, l'Europa ha dato un prezzo alla libertà rendendola un prodotto di mercato. Quindi il rapporto del centro a stalli, molto interessante, a pagina 3, nel 2022 100 milioni di sfollati, ma in Italia nessuna invasione. Lo scorso anno una persona ogni 77 è fuggita dal proprio paese, 100 milioni di sfollati in tutto secondo dati dell'UNHCR, cifra che in 10 anni è più che raddoppiata. Di questi però solo 107.000 rotti hanno attraversato il sistema di accoglienza nazionale italiano, in linea con la media degli ultimi 3 anni. A 3 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal governo, i dati contenuti nel rapporto annuale 2023 del Centro Stalli per i Rifugiati mettono in evidenza come il persistere di una narrazione che tratti i flussi migratori come un fenomeno straordinario sia improprio, oltre che controproducente. Sono 40 anni che dobbiamo uscire dalla logica emergenziale, commenta il presidente della CEI Matteo Zuppi, intervenuto alla presentazione del rapporto a Roma. Chiediamoci perché ci piace stare nell'emergenza. I migranti arrivati via mare in Italia sono stati 105.129 in tutto, di cui 13.386 minori non accompagnati, ma il 2022 è stato anche l'anno di 2.365 morti in mare e 1.568 dispersi nel Mediterraneo, quindi 4.000 morti, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, cifre che rischiano di aumentare per il braccio di ferro del governo contro l'ONG che si dedicano al salvataggio in mare, sottolinea il rapporto. Oltre al fatto che quella che viene salvata dalle ONG è una percentuale minima di chi arriva, continua Zuppi, credo che dopo Cutro dovremmo cercare di fare tutto il possibile per salvare vite. La preoccupazione del governo è che vi sia una connivenza con gli scafisti, ma sospettare dell'umanitario è inquinante e velenoso. I respingimenti alle frontiere terrestri europee hanno interessato quasi 6.000 persone, il 12% delle quali sarebbero minori. Non solo non abbiamo creato alternative, ma sempre di più ostacoliamo chi fugge, osserva padre Camillo Ripamonti, presidente del centro a stalli. Molti migranti sono bloccati alle frontiere dell'Europa, in Libia, in Turchia, e ora ci prodighiamo perché questo avvenga anche in Tunisia. Siamo molto preoccupati per l'intenzione di restringere le maglie di alcuni permessi e di abrogarne altri. Accanto alla privazione dei diritti e alla crisi climatica, i conflitti armati sono la causa principale delle migrazioni forzate. In cima alla classifica di chi scappa ci sono siriani, ucraini e afghani. Non abbiamo di fronte persone irresponsabili, ma senza alternative, commenta padre Ripamonti. Nell'esperienza del centrasta libero è come se ci fossero due percorsi paralleli, uno per gli ucraini e uno per tutti gli altri. I 170.000 profughi ucraini arrivati in Italia hanno soffrito della protezione temporanea, dei contributi economici e di un accesso facilitato al lavoro, nonostante equivalessero a quasi il doppio di tutti gli altri rifugiati messi insieme, a cui non sono state concesse le stesse possibilità. Misure che avrebbero potuto essere inserite in un percorso uniforme di accoglienza sono state rese una tantum per rifugiati di serie A. Fra l'altro, diciamo, questa cosa non ha prodotto disastri. Non abbiamo avuto l'invasione degli ucraini, la nostra economia non si è distrutta, anzi tutto il contrario. È proprio un esempio di come politiche, diciamo, positive nei confronti dell'immigrazione consentono, sono situazioni win-win, come usa dire adesso. E invece, diciamo, come sempre, si è preda dell'ideologia più becera e della propaganda. Gli altri si ritrovano, finisce così il pezzo, gli altri si ritrovano inseriti in un sistema inadeguato che privilegia la permanenza nei CAS, strutture prive di servizi essenziali all'integrazione. In tanti poi rimangono intrappolati in un limbo giuridico. A Roma i tempi di attesa per il primo rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno possono arrivare fino a un anno, con pesanti ricadute sui percorsi di inclusione lavorativa e sociale. A ciò si aggiunge che per i rifugiati quella alla casa è un diritto ancora non esigibile, purtroppo non solo per loro, spesso. Bene, questa è diciamo la questione principale per quanto riguarda il manifesto di oggi. Anche il manifesto, non solo, per la penna di Andrea Fabozzi parla della Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, a pagina 5. La Sciarra avvisa il governo, il diritto europeo è vincolante, il diritto europeo ci dice che degli abomini diciamo maxi come il 41 bis e l'ergastolo ostativo, ma anche degli abomini minori come la questione dei balneari, insomma, non possono essere tollerati più. Quindi l'emergenza siccità, emergenza se non principalmente, particolarmente presente nel nord Italia, in particolare nel nord-ovest. È già allarme siccità, scrive Luca Martinelli, 40 giorni in anticipo, manca una strategia. In pianura padana la situazione è drammatica, spiega Alessandro Bratti, segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po. Vicende simili, nel senso che il problema è simile, ma qui si parla di scelte politiche, a Madrid, nella comunità autonoma di Madrid, dove in pericolo è il parco, anzi scusate, comunità autonoma andalusa, non di Madrid, dove il parco Doñana è in pericolo, il parco nazionale di Doñana in Andalusia, e c'è uno scontro fra il governo regionale a guida di destra del Partito Popolare e il governo centrale di Madrid. Il governo regionale di destra vuole aumentare l'irrigazione agricola presso l'area protetta di Doñana, mentre il governo centrale evidentemente non è intenzionato. Incendi, alte temperature in Spagna, un contesto e climatico preoccupante. Poi abbiamo l'Etiopia con Fabrizio Floris. In Etiopia un ritorno in armi da vendere, Giorgia Meloni oggi in visita, il piano Mattei per ora è uno slogan, il riarmo dell'esercito dopo la guerra nel Tigray è un'opportunità, ma le forze della religione di Amara rifiutano di essere integrate nell'esercito etiope ed è rivolta, e si ferma anche il PAM, e questa è davvero una notizia terribile per milioni di etiopi, il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Poi ancora dalle ex colonie, anche se ormai è passato talmente tanto tempo che forse si potrebbe anche diciamo, possiamo dire di essere passati, di aver passato anche la fase postcoloniale, ecco, in qualunque modo lo si voglia vedere. E, comunque, dall'Etiopia alla Somalia, qui a scriverne Stefano Mauro, allarme ONU per la Somalia, siccità, alluvioni e guerra ai jihadisti, la comunità internazionale è indifferente. 2 milioni di profughi interni, 5 milioni di somali alla fame, Guterres in visita chiede aiuti urgenti. Poi che cos'altro? Mi pare che non abbiamo molto altro da aggiungere per quanto riguarda il manifesto. Segnaliamo in chiusura Teresa Macri che parla della morte a 93 anni di Mary Quant, definendola la sovversione femminile di un avanguardista. È morta a 93 anni la fashion designer inglese nota per aver ideato la minigonna nel 1963. La liberazione delle donne dall'oscurantismo patriarcale, gli swinging 60s e le altre intuizioni creative. E poi leggiamo che è prevista una l'inizio di una serie TV dedicata a Leonard Cohen, che aspettiamo ovviamente con grandissima ansia. Chiudiamo qui la lettura del manifesto e ci trasferiamo sulle scusate, colonne di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, che cosa segnaliamo? Sicuramente una vicenda che troviamo solo qui, ovvero sia quella del Myanmar, pagina 7, il travagliatissimo paese del sud-est asiatico. Vanno fermate le elezioni dei golpisti, il mondo apre gli occhi sul Myanmar. A parlare è Kim Mamamyo, ministra dell'economia del governo di unità nazionale birmano in esilio. In agosto i leader vogliono legittimarsi con un voto farsa e accreditarsi alle Nazioni Unite. La dissidente ospite di Italia, Birmania, insieme ormai considerano i civili come un obiettivo. Sono 165 le vittime del massacro di martedì nel villaggio di Pasighi e la comunità internazionale non ha fatto finora molti sforzi. E poi abbiamo un quadro generale abbastanza cupo che disegna Stefano Vecchia riguardo il Myanmar. Da tempo c'è chi nell'opposizione al regime militare in Myanmar, ma anche tra i sostenitori del ritorno alla democrazia all'estero, chiede un intervento esterno armato se necessario per costringere il generale Min Aung Hlaing e la sua giunta golpista a lasciare il potere sequestrato ai birmani il 1 febbraio di 2 anni fa, soprattutto però per mettere fine ai massacri come quello che martedì è costato la vita a oltre 100 persone nella regione di Sagaing e proteggere un numero crescente di profughi interni impossibilità di affuggire oltre i confini e ai quali il regime fa mancare questa sicurezza e generi necessari. Perché si chiedono da diverse parti all'Ucraina arrivano armi e munizioni e sostegni illustri mentre questo non succede nel Myanmar? Domande giustificate fatte proprio anche dal governo di unità nazionale che dalla clandestinità cerca di alimentare la fiamma della rivolta e dell'orgoglio democratico. Il loro compito è reso però difficile se non disperato da due fattori. Il primo è che per la prima volta dal 62 i militari si confrontano con un'opposizione che non sanno piegare e quindi non hanno alternative all'incremento della loro brutalità. Il secondo, che godono della protezione della Repubblica Popolare Cinese, che dell'ex Birmania ha fatto una base avanzata nell'Oceano Indiano e un partner di peso, anche se su un piano di dipendenza e non di parità. Se l'antico alleato russo partecipa inviando armi pesanti e munizioni, ricambi per velivoli e elicotteri a combattimento, ottenendo a un prezzo di favore massicci acquisti di prodotti petroliferi e gas, a ridosso del confine settentrionale birmano Pechino ha raccolto truppe che hanno un solo compito: proteggere con rapidità e efficacia le condotte di Kyaw Pyu, parte essenziale del contributo cinese allo sviluppo del paese, come lo sono la superstrada Muse Mandalay, la zona industriale di Mitkin e i piani di sviluppo urbano della capitale commerciale Yangon. Non un aiuto fraterno, una partnership, ma un controllo di fatto su parti consistenti delle risorse di un paese ricco di materie prime e di potenzialità, chiave sul piano strategico per la sua posizione geografica. Il conflitto in Ucraina continua vecchio, ha riacceso i riflettori sulla presenza in diversi casi il controllo cinese in diversi scacchieri mondiali, e quello birmano non fa eccezione. Resta però diverso il suo peso: se Cambogia e Laos sembrano ridotti al ruolo di province cinesi per la loro dipendenza da investimenti, donazioni e iniziative originarie della Cina e da essa gestite attraverso l'utilizzo diretto di maestranze e lavoratori propri, il vicino Myanmar aveva sotto il governo guidato da Aung San Suu Kyi contrastato le richieste e le pretese cinesi, con tensioni esplose più volte in malcontento popolare, lo stop a cantieri già aperti. Le milizie etniche che hanno esperienza di combattimento e che recentemente hanno formato forze popolari stanno avendo successo nell'incoraggiare con le loro azioni le defezioni di militari regolari, nel colpire unità con tattiche di guerriglia urbana e nell'evitare di essere impegnati in scontri in campo aperto, mentre impongono perdite consistenti ai reparti inviati a attuare retate e bruciare i villaggi. Davanti a questa situazione, l'atteggiamento recente di Washington sembra però essere di disimpegno. In modo apparente, dal gennaio scorso è sembrato utilizzare l'alleato giapponese e i suoi progetti nel paese per non isolare il regime e impedirgli di gettarsi completamente tra le braccia di Mosca e Pechino, privando gli USA di risorse indispensabili. Una mossa che non nega la sua pressione per un paese libero e democratico, ma non isola del tutto i generali golpisti. Insomma, la salvezza, come sempre, è nelle mani del popolo e di nessun altro. Così quella che un tempo fu Birmania. Poi abbiamo che cos'altro là. Cioè nella sezione della cultura, soltanto qui lo leggiamo. Una recensione del grande filosofo ungherese Giorgi Lukács, i quattro volumi dell'ontologia dell'essere sociale pubblicata da Edizioni Meltemi. Chissà che ne avrebbe pensato Lukács di questa recensione. Ma era un uomo di mondo e soprattutto di grande senso dell'ironia. E mi pare che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Avvenire, non prima di aver segnalato, come sempre, la grande attenzione per l'Etiopia, che ritroviamo a pagina 21 con un reportage che arriva da nome che è particolarmente noto anche dalle nostre parti da almeno 120 anni. E poi il Avvenire ricorda che la Francia non si è ritirata dalle piazze alla vigilia della sentenza sulle pensioni. Sulla riforma delle pensioni oggi ci sarà il giudizio della Corte Costituzionale. Una bocciatura in toto della riforma sembra improbabile, ma i saggi potrebbero amputarla, oltre a dare un primo via libera a un progetto di referendum. Così Avvenire. Vediamo un po' che ci dice anche il Messaggero, ma a questo punto non molto di nuovo. Il Messaggero oggi è particolarmente interessato alla questione bollette, ma i toni sono per nulla ottimistici, come è stato fino a un recentissimo passato. Nuovi rincari per le bollette: in autunno l'energia crescerà fino al 25%, la siccità e lo stop al gas russo riporteranno in alto i prezzi. Diciamo, questa attenzione per quello che avverrà a novembre prossimo, quando siamo a aprile, abbiamo visto che le previsioni è difficile farle anche a un mese di distanza. Quindi potrebbero lasciar presagire che il Messaggero stia mandando dei messaggi precisi, però non siamo in grado di definire a chi. Comunque, e questo è quanto. Poi molta praticità per quanto riguarda quella che viene definita l'emergenza nel Mediterraneo. A pagina 5, lavoro per 4.000 tunisini, con i migranti debito giù. Intesa con il paese africano per ingressi aggiuntivi al di fuori del decreto flussi. Questo perché secondo le stime del DEF, del Dipartimento Economia, del Documento di Economia e Finanza, il 33% di stranieri in più entro il 2070 alleggerirebbe i conti pubblici di ben un terzo. Insomma, gli stranieri debbano venire qui, lavorare, alleggerirci il i conti pubblici e poi però a un certo punto scomparire, si suppone. E poi mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere, insomma le questioni sono quelle che abbiamo visto già poc'anzi. A questo punto chiudiamo rapidamente con le cronache romane. Allora, cominciamo proprio dal Messaggero. Le cronache romane del Messaggero si aprono con un piano da 93 milioni per i rifiuti, la mossa del Campidoglio per l'emergenza rifiuti. Ieri consiglio comunale straordinario, ecco i soldi stanziati per il 2023, dice Gualtieri, previsti più mezzi e cassonetti, nuovi punti di raccolta e ulteriori assunzioni. Poi abbiamo il nuovo stadio della Roma. C'è l'ok del TAR a Pietralata, respinto il ricorso di alcuni residenti che chiedevano di fermare il progetto. Per il tribunale non ci sono elementi che prefigurano un danno per gli abitanti. La società giallorossa ha chiesto la concessione dell'area per 90 anni, quindi diciamo l'iter procede. Poi che cos'altro ho da segnalare? Un po' di cronaca qua e là, ma non c'è molto che valga la pena forse. E allora andiamo alla Repubblica. Dal Messaggero alla Repubblica abbiamo gli ultra del Feyenoord che hanno già preso i biglietti per Roma per la prossima settimana, quindi siamo in pieno allarme ultras. E basta, è oggi particolarmente sintetica la cronaca romana di Repubblica. Il Corriere della Sera molto scornato perché sulle buche killer è stato assolto il Campidoglio, una grande battaglia del Corriere della Sera che però diciamo è stata smentita a questo punto dalla magistratura. E c'è il delitto di Sabaudia, avvenuto appunto come abbiamo raccontato prima in un vivaio, e basta. E allora a questo punto, quando sono le 9:43 minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani mattina intorno alle ore 9, visto che è sabato. Siamo andati